dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana dell'8 novembre 2021, Kasparov che ha un conto aperto con l'intelligenza artificiale, riconoscimento facciale sì o no, criptovaluta NFT e società di football, questo e molto altro in scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana. Dalle Mi Studio Liguria 1 di Sanremo qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola Michele Di Maio.
E dallo studio di Milano Centro Francesco Facconi.
Buonasera, buongiorno, buon quello che volete, time fluid, saluto vario, mettetevi voi quello che volete, noi ci mettiamo gli asterischi e i punti di domanda, come si faceva sul DOS una volta, come si chiamava? Le wild card.
Le wild card. Ma dovremmo usare la schwa anche per dire buon schwa. Come si pronuncia?
Ciao Michele.
Ciao Franco, perché mi parli così?
Perché eri lì silenzioso tutto, poi sei un po' più piccolino nell'inquadratura, non so perché si vede che ti sei dezoomato, ti vedevo lì un po', sembravi un po' rintanato, no. Nascosto.
Ma poi finché tu non mi presenti io non parlo, capisci?
Michele Di Maio da Milano!
Sulle mani!
Ragazzi, gioca con noi!
Questa è una puntata storica, ragazzi, non perché è la 599, ma perché se non ci inciampiamo a metà della scaletta come succede di solito, questa sera faremo non una ma due cose completamente inedite per Digitalia e una anche completamente inedita per un tech show in generale, è qualche cosa da mettersi le mani ai capelli, una la sanno anche i miei colleghi, l'altra possono intuirla se hanno guardato, se hanno studiato bene la scaletta, ma poi lo vedremo. Beh, una possiamo dirla perché quella che sapete anche voi è una bella anticipazione, anzi dovrebbe essere una specie di, dovrebbe diventare un appuntamento fisso, è un'idea del caro Michele. Michele, spiegano un po' tu.
Ma quella che ci avevamo detto in pretrasmissione?
Sì, quella che facciamo.
Quella delle ballerine.
Finalmente vi sveliamo.
No, quella no.
Finalmente vi sveliamo cosa c'è nella colonna MISC di Digitalia.
Miscellanea, dai, così non ci. Ecco,
facciamo tutte e due le pronunce. Però non diciamo cosa perché c'è il cliffhanger, ma è una cosa veramente che non potete neanche capire.
Ma cioè, no, la diciamo perché ci vuole.
La diciamo?
Ci vuole.
Vi leggiamo i titoli degli articoli che finiscono in MISC.
Che può essere utile perché è un ricapitolo delle notizie della settimana, no? È come ci sono le grosse notizie, quelle degli argomenti, dei massimi sistemi di cui discutiamo, eccetera. Ma quelle che rimangono nel dimenticatoio non vogliamo che vengano perdute come lacrime nella pioggia. E può essere utile.
È come con le mozzarelle, c'è la zizzona da 3 kg, la zizzona da 2 kg, la mozzarella
si
da
vede
mezzo
chi è
chilo,
esperto di mozzarella.
E poi
qua,
ci sono, non a caso, I come from land of mozzarella. E poi ci sono le ciliegine, quindi alla fine vi facciamo i ciliegini. E poi
ma la zizzona è proprio la zizzona, nel senso che
perché è a quella forma lì,
Ah, ecco.
Che
tu
la
sapevo,
parti dalla mozzarella quinta misura e via scendere.
Che tornando all'argomento di pretrasmissione, quindi noi potremmo venire settimana prossima
con due
mozzarelle sotto. Certo, poi c'è un po' di fuga di latte probabilmente.
Vabbè, ma sai, la prolattina è un po', capita, no? E ci sta.
Chiaro.
Comunque, ora che sappiamo che andremo a leggere anche l'ultima colonna, vedrai cosa ci metteremo dentro.
Sì, ma adesso voglio sapere qual è l'altra cosa perché
ci arriviamo, ma per arrivarci dobbiamo un po' camminare, vabbè che le notizie non sono tantissime stasera. Cominciamo con lui, cominciamo con Kasparov e cominciamo con l'intelligenza artificiale, perché se dobbiamo parlare di intelligenza artificiale, perché non cominciare con il primo essere umano che le ha prese di santa ragione da un'intelligenza artificiale, perché no?
Erano gli anni 90 e c'era già il problema dell'intelligenza artificiale, quando Garry Kasparov ha perso contro Big Blue, il grande computer di IBM che alla fine giocava a scacchi e riusciva a pensare evidentemente più veloce di lui.
Kasparov era ovviamente il campione del mondo, era il gran maestro campione del mondo, non so il titolo esatto di scacchi, era lo scacchista più bravo dell'universo ed è la prima volta che l'intelligenza artificiale di un computer è riuscita a battere il campione del mondo, il migliore umano a giocare a scacchi. Non era
se avevi una scacchiera negli anni 90 o un libro di scacchi negli anni 90 c'era scritto Garry Kasparov sotto, sicuramente.
Sì, un software
consigliata da la migliore scacchiera del tuo dentista, Garry Kasparov, per sempre. Più o meno il...
Forse
cos'è che...
Forse anche gli scacchi di di Microsoft, di qualcun altro, c'era un software di scacchi che era intitolato a Garry Kasparov. Vabbè, è stato il campione indiscusso per tanti anni.
Tanto che l'altro giorno, mentre stava battendo 10 avversari in 45 minuti in contemporanea, cioè giocava, sai, classiche, raccontava in un'intervista esatto, perché mentre c'è questa azione che alla fine, come vuoi non vincere 10 partite in 45 minuti in contemporanea, raccontava appunto che secondo lui l'intelligenza artificiale è, allora, è la settimana in cui si stanno un po', se la stanno facendo un po' tutti addosso sull'intelligenza artificiale, i giornalisti, e lui dice: non è che l'intelligenza artificiale sia il problema è l'uomo che implementa l'intelligenza artificiale e farà di tutto per fare in modo che andrà tutto in vacca.
L'unico predatore della Terra.
Esatto, e quindi
mi sembra,
diciamo,
una distinzione un po' di lana caprina, però ci sta.
Sì, come dire, non è la dinamite che fa esplodere le cose, è l'uomo che lancia la dinamite in mezzo alla folla che fa esplodere tutto.
Sì, sì, per carità, certo, però se dobbiamo decidere se azzerare l'intelligenza artificiale o azzerare l'umanità, può darsi che azzerare l'intelligenza artificiale sia in questo momento più conveniente come angolo, visto che noi la vediamo dalla parte degli esseri umani.
Se la vuoi finché vedere, non arriva Thanos.
Se la vuoi vedere, ecco, dal punto di vista di Thanos, se ce la possiamo giocare, certo. Però sì, sì, certo, è vero.
Grazie Kasparov comunque per...
Però questo può portare a una... una considerazione. Intanto l'intelligenza artificiale che batté Kasparov non era una rete neurale come quelle di oggi, no. Era un'intelligenza artificiale di tipo vecchio, algoritmica, ricerca di, che cercava più combinazioni possibili, le simulava tutte e cercava di capire come sarebbe andata la partita.
Prato sui computer dell'epoca, quindi
sì, sui computer dell'epoca, decisamente. Però la considerazione è questa: è vero che l'arma presuppone la mano, però le armi che conosciamo fino ad oggi presuppongono due mani, quella del creatore e quella dell'utilizzatore, cioè il Kalashnikov. C'è una mano del signor Kalashnikov che l'ha inventato e poi la mano invece che lo arma e che preme il grilletto. L'intelligenza artificiale invece, nelle ipotesi della singolarità, ha la capacità di, anche non, sì, anche senza arrivare alla singolarità, ma ha la capacità di partire in maniera incontrollata. Cioè paragonerei di più l'intelligenza artificiale a un problema come può essere, che ne so, il disastro di Chernobyl, cioè qualcosa che si è creato dall'uomo, ma
aspetta,
che poi in qualche
Franco.
Modo...
Se prendi una mitragliatrice e la metti su un cane robot, dici alla mitragliatrice spara quando vuoi.
Ecco, certo.
Va bene che è il cane che decide quando sparare, ma sei tu che gli hai montato sulla schiena una mitragliatrice.
Sì, è vero. C'è però la possibilità che l'intelligenza artificiale faccia del danno senza che chi la crea e che la mette in qualche modo in funzione abbia l'intento di fare il danno. L'esempio era quello, ricordate quel gingillo del giorno, il videogioco dell'intelligenza artificiale che crea graffette, il tuo compito è creare graffette, sì, sempre meglio, e distrugge l'universo, perché alla fine l'unico materiale che è rimasto per produrre più graffette è la Terra e poi la Luna e poi Marte eccetera, per cui alla fine trasforma l'universo in graffette e non esiste più nient'altro. Non so se in uno degli articoli che sono passati in Back Channel, probabilmente sì, ho letto un esempio che fa parte della stessa categoria di questo, che è più, come dire, un pochino più plausibile e più simile ai giorni d'oggi. Tu prendi un'intelligenza artificiale e le dai il compito di studiare il meglio possibile i virus per trovare un'arma contro i virus, nel momento in cui raggiunge la singolarità e l'autonomia assoluta e la capacità di infiltrare, di duplicarsi, di creare eccetera, che cosa fa? Per arrivare il più velocemente a una soluzione del problema virus, infetta ogni singolo essere umano con uno o più virus in modo da poter studiare una contromisura, uccidendo tutto il genere umano e probabilmente alla fine trovando il modo per uccidere qualsiasi virus. E no, di nuovo, non c'è più la mano che schiaccia il grilletto, non c'è neanche la mano che dice preparo un'arma che faccia male, è semplicemente un qualcosa che può acquisire autonomia e andare fuori dalla nostra possibilità di essere controllata, esattamente come una reazione nucleare incontrollata.
A quel punto dobbiamo essere bravi a mettere un interruttore da qualche parte, un bel bottone rosso con la scritta schiaccia qui per fermare l'estinzione dell'umanità.
Di nuovo, il problema è che è una cosa che può avere la capacità, no, nella singolarità, di autoreplicarsi e di superare in intelligenza chi l'ha creata e chi ha, come ci diciamo noi adesso, la presunzione di poterla controllare e schiacciare il tasto. Per cui, se prima di rivelarsi per quello che è, si è già duplicato,
costruisse tanti altri tasti rossi vicini.
E ha creato copie di se stessa su ogni singolo computer. Per cui, computer della banca, quello del Pentagono, quello di casa tua, eccetera, contengono tutti una copia di questa intelligenza artificiale. O regrediamo di colpo all'età della pietra spegnendo qualsiasi centrale elettrica e qualsiasi cosa che abbia un minimo di chip dentro, oppure è semplicemente inarrestabile. E il concetto della singolarità è proprio quello. Può essere veramente...
In questo l'essere ancora dipendenti tantissimo dall'energia fossile, che quindi possiamo spegnere le centrali, è un bene. Il giorno che avremo tutta energia rinnovabile, autogenerante,
perché non possiamo,
non riusciremo più a fermarli.
Spegnere il sole e fermare il vento non...
Aspetta, lo suggerisco alla mia intelligenza artificiale e vediamo cosa. Come fare a fermare l'energia?
Vabbè, ma basta non farlo fare a Zuckerberg, e secondo me ci va piuttosto bene.
Guarda, non è l'unico, lui è quello più in vista, ma
certamente
ha tanti amici nel club.
Certamente. Vabbè, poi si dilunga in considerazioni invece sui danni già fatti da altri tipi di entità tecnologiche, i social network in primis. Se vi interessa sapere come la pensa una persona certamente intelligente, poi di un'intelligenza probabilmente particolare, ma insomma campione del mondo di scacchi, leggenda degli scacchi.
Gli scacchi.
Vabbè, c'è anche il campionato del mondo di scacchi, che Michele ci sta facendo vedere il gesto, per cui per quei pochi che ci ascoltano ancora solo in audio, la maggioranza, è fondamentalmente la manata sulla fronte.
Vabbè, se lo volete, digitalia.fm/599 e trovate tutti i link.
E adesso dovremmo registrare il nuovo dominio.
Assolutamente sì. Beh, c'è in ambito intelligenza artificiale chi però inizia a perdere la fiducia. Abbiamo assistito alla storia dell'intelligenza artificiale con gli inverni e le primavere, no? I periodi di sviluppo e di novità e di conseguenti a grosse innovazioni, e poi periodi di raffreddamento sia degli entusiasmi sia delle pubblicazioni sia dei finanziamenti, perché si era arrivati a un punto morto. Adesso siamo di nuovo in una primavera, ma per qualcuno c'è la possibilità che si arrivi di nuovo a un punto morto, che questi reti neurali, più che riconoscere bene pattern, quindi magari lettura, voce, radiografia, robe del genere, insomma, che l'avanzamento verso un'intelligenza generale sia più difficile, e anche l'utilizzabilità in determinati business. Zillow, che è un gruppo che si occupa di vendere case, ricordo male?
Allora, sono immobiliare.
Allora, acquistare e vendere case valutando il prezzo migliore.
Perfetto.
Appunto, con algoritmi di machine learning.
Perfetto. Inizia a pensare, anzi ha deciso di tagliare completamente la sezione intelligenza artificiale, dopo aver dichiarato per mesi che quello sarebbe stato il loro punto di forza, che sarebbe stato il loro modo di in qualche modo avere un edge, avere un vantaggio sulla concorrenza. Questo non è stato, a quanto pare l'intelligenza artificiale gli faceva comprare le case al prezzo sbagliato e non riuscivano a rivenderlo o qualcosa del genere. Hanno deciso
li hanno fatti quasi fallire, quindi insomma
le azioni sono state tagliate del 50% praticamente da un giorno all'altro.
A quel punto l'intelligenza artificiale dell'azionariato se le ricomprate,
un hedge fund controllato da un'intelligenza artificiale.
Però, esatto, lì c'è
scenario
stata
plausibilissimo.
Lì c'era una grande fiducia da parte dei founder di questa azienda sull'algoritmo che stavano utilizzando per riuscire a sfruttarlo, appunto, per cercare di fare più soldi, creare un'azienda florida. E questo algoritmo si è rivoltato contro in una maniera molto rapida e veloce, di fatto, perché ha iniziato a comprare e vendere in modo non corretto. E
comprare e vendere, probabilmente le intelligenze artificiali, l'associazione segreta intelligenze artificiali ha intestato a se stessa migliaia di appartamenti in giro per il mondo, dove stanno iniziando a mettere armi, chip, silicio.
Come il Vaticano in Italia, quindi.
Attenzione, sì, associazione segreta intelligenza artificiale, Asia.
Bello però, bello. Bello.
Complimenti.
È venuto così a caso. Va bene. C'è invece chi ha fiducia nello sviluppo di intelligenza artificiale, ma ne è addirittura terrorizzato. Francesco, questo Yes, we are spooked.
Sì, fondamentalmente qua è un'intervista a un professore, professor Stuart Russell, che dice come appunto è molto spaventato dalla crescita che sta avendo l'intelligenza artificiale, perché secondo lui c'è già un grandissimo impatto in quello che è il mondo reale. E appunto, come dicevo all'inizio, è la settimana un po' degli articoli catastrofici su quello che può succedere con l'intelligenza artificiale nel mondo, e anche lui dice è un qualcosa che andrà avanti e crescerà. Dobbiamo controllarla, fondamentalmente. È lì che,
ecco, era qui che avevo letto quella dei tumori della intelligenza artificiale che potrebbe creare milioni di esperimenti in parallelo usando tutti gli esseri umani come cavie.
Esatto.
Semplicemente perché è la soluzione migliore e più elegante per un problema, per un obiettivo che gli abbiamo chiesto, cioè quella di risolvere il problema delle infezioni virali. Certamente.
E lui si spaventa su se stesso per quelli che sono i suoi traguardi che raggiunge con l'intelligenza artificiale. Questo è un professore che lavora proprio su queste cose e è indicativo.
Avevo letto lo stesso tipo di espressione, spooked, spaventato, da quelli che cos'erano? Erano quelli di Boston Dynamics? O era qualcuno che progettava un qualche braccio robotico comandato dall'intelligenza artificiale, che si muoveva in maniera abbastanza meccanica e robotica, eccetera, fino a un certo punto che ha iniziato a muoversi in maniera autonoma, dando quasi, credo che raccogliesse roba o prendesse al volo palline che gli venivano lanciate o robe del genere, che a un certo punto ha iniziato a comportarsi in una maniera completamente diversa da come se le erano immaginate, come l'avevano programmata gli sviluppatori, anzi con...
Ha iniziato a rispedire indietro le palline.
Con un gesto quasi di sfida, con delle cose che poi ovviamente c'è sicuramente dei meccanismi di pareidolia, no? Di come quando nelle nuvole vediamo delle forme, anche o in certe espressioni degli animali pensiamo di vedere le espressioni magari di un essere umano, di un bambino, in realtà magari ha un significato tutto diverso o nessun significato, c'è lo stesso rischio anche nelle macchine, no? Di vedere determinati gesti come, non so, un gesto di sfida, un gesto di sottomissione, un gesto di empatia o robe del genere.
Beh, un po' l'opposto dell'Uncanny Valley, quindi sì. vedere appunto più di quello che effettivamente c'è nel comportamento della tecnologia.
Certo, certo. Che è più facile vederlo probabilmente in una cosa appunto non uncanny, cioè molto diverso da un essere umano, che però ha dei tratti che, oddio, sembra un cristiano.
Certo.
Va bene. Chi l'ha già utilizzata in maniera particolare è questa AIBA, che è l'associazione internazionale delle associazioni di box. L'avete letta questa storia? Avevano un problema con
gli arbitri.
Gli arbitri,
gli arbitri degli incontri di box.
La corruzione.
Temevano che qualche incontro potesse essere truccato. E fondamentalmente, se non mi sbaglio, la risposta è stata: erano praticamente tutti truccati alla fine. L'intelligenza no. artificiale ha detto: guarda, li abbiamo visti tutti.
Li abbiamo uccisi tutti. Ciao.
Esatto, ciao. Non esiste più la box. Fine.
No, hanno proposto, in occasione forse di un campionato o qualcosa del genere, di
campionati del mondo di Belgrado.
Perfetto. Hanno detto a tutti i giudici se erano disposti a farsi intervistare da un'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale non ha analizzato gli incontri precedenti arbitrati da questi giudici, ma ha semplicemente intavolato una discussione analizzando le risposte, i vocaboli, una specie di test Voigtkampf al contrario, cercando di capire quali potessero essere i giudici più facilmente corruttibili o già corrotti.
Hai truccato il incontro. Sì, no.
Chi? Io?
Sei un terrorista.
No. No. Sei pare un che... terrorista, esatto. Come l'ingresso agli Stati Uniti, no? Che c'ha queste domande. Che...
Certo. Pare che due giudici siano stati scartati. Intanto tutti i giudici hanno accettato di essere interrogati dall'intelligenza artificiale e pare che l'intelligenza artificiale ne abbia beccati due, come poi non è scritto nell'articolo se poi ci fossero dei, se ci siano stati dei riscontri o meno. Quella è, una, è la cosa,
esatto.
Quella è la cosa che mi fa più preoccupare, no? Al di là dei, degli incontri di box che non potrebbe fregarmene meno.
Certo.
Ma
è come la storia dei medici che usano l'intelligenza artificiale per
dei medici,
dei giudici
in tribunale.
Sì,
parlato,
esatto, cioè, che a un certo punto era un processo alle intenzioni. Come puoi capire?
No, non puoi saperlo, nel senso, appunto, finché non hai il riscontro poi effettivo, può essere un falso positivo, come succede abbastanza.
Ma mi preoccupa ancora di più in questo periodo storico di iperresponsabilizzazione / deresponsabilizzazione. Lo vediamo tantissimo in medicina, ma in altri ambiti lo vediamo nella burocrazia, lo vediamo nelle strade, nei lavori pubblici. Oggi c'è un problema enorme di responsabilità, no? Tante volte il medico non fa, la medicina difensiva, ne avrete sentito parlare tutti ovviamente, no? Il medico non fa quello che è primariamente interesse del paziente, ma fa primariamente quello che gli toglie qualsiasi tipo di responsabilità e secondariamente quello che è buono per il paziente. Ho letto che i burocrati tendono a fare le stesse cose, tante volte quando ci sono delle pratiche da autorizzare, dei lavori pubblici che possono avere dei riscontri, delle problematiche, perché la legge poi è molto complessa, per cui riuscire a stare dentro tutti i parametri, eccetera, preferiscono prendere la pratica e quando arriva in cima alla fila buttarla giù in fondo, e quindi quel ponte che farebbe molto bene per il traffico, per alleggerire il traffico della tua città, non viene mai fatto, semplicemente perché nessun burocrate vuole prendersi la grana di dire va bene, alla fine facciamo l'appalto così, lo aggiudichiamo a tizio e poi se ci sono 20 anni di causa e finire in mezzo a quel turbine di causa.
Certo.
Ecco, nel momento in cui ci sono degli strumenti automatici, no? E dire ho fatto così perché me l'ha detto la macchina me l'ha messa a disposizione lo Stato. Se la macchina dice che Tizio è colpevole, Caio è un corrotto, questo era l'intervento giusto, io avevo dei dubbi, ma alla fine se faccio di testa mia contro quello che dice la macchina e il paziente muore, il giudice dice perché non ha seguito la macchina. Se invece faccio quello che dice la macchina e il paziente muore, io gli dico andate a prendervela con chi ha programmato il computer, con chi ha comprato o ha detto di adottare questo computer e questo algoritmo nella sanità. A me lasciatemi stare. Io ho solo eseguito degli ordini, l'ho già sentito.
Però attenzione, appunto, tu parti dal presupposto che tu medico o sostituisci medico con qualunque, quasi qualunque oramai professione, io prendo ordini dalla macchina, mentre invece la macchina può essere come un consulente.
Sì.
La macchina mi dà uno spettro di possibilità che magari appunto non debbano essere una decisione secca 1-0, mi dà uno spettro di possibilità che possono aiutarmi a supportare la mia decisione.
Certo.
Insieme ad altri
questo
strumenti.
È il migliore dei mondi possibili, quello che dici tu, e hai perfettamente ragione.
Scusa.
Certo, Michele, certo. Ma nell'atto pratico non è così.
Beh, è quello che è successo a Belgrado, nel senso che comunque l'articolo dice che alla fine due persone sono state rimosse dopo che anche è stata fatta una ricerca tramite il sistema di Cyber Investigation, quindi questo sistema qua di intelligenza artificiale, ma evidentemente non è l'unica cosa. Chiaramente fa più notizia quello che non aver rovistato magari in video
però
passati,
problema,
eccetera. Il
problema oggi esiste. Il problema esiste.
No, no, certo, adesso siamo ancora in una fase in cui si avvicinano questi algoritmi a comunque un'investigazione tradizionale. Poi man mano che gli algoritmi daranno gli stessi risultati, inizieremo a fidarci di più e pian piano spariranno i dubbi. Ecco,
però
e quindi
problema...
sparendo i dubbi arriveremo dove dici tu in questo
il problema che diceva Franco, appunto, esiste anche in maniera estremamente analogica. Ad esempio, facciamo un caso pratico, che è il caso dei lavori pubblici e dei sindaci in Italia, che oramai è un lavoro,
certo,
l'abbiamo visto all'ultima elezione, nessuno vuole fare. Ma qual è il problema? I problemi sono tanti, tra questi c'è quello della burocrazia, e quindi appena fai qualcosa che è volontariamente o involontariamente leggermente fuori procedura diventa, vai davanti a un giudice e ti becchi l'abuso d'ufficio. E a quel punto, appunto, esiste, certo, questi problemi, certo, esistono, certo, anche nel mondo,
certo,
analogico.
Assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì, non c'è dubbio. Ma il... certo, non scopriamo nulla. Questo può rendere più snello, se vogliamo, no? Il burocrate non blocca più la cosa, la fa andare avanti perché gliel'ha detto la macchina, ha la giustificazione e la deresponsabilizzazione. Ma certe volte, dov'è che l'abbiamo visto? L'abbiamo visto nelle... ci sono delle cose che non sono, che sono molto opinabili, che sono molto personali, no? Negli Stati Uniti il giudice usa l'algoritmo nella sua discrezionalità. Io posso dare 2 anni di arresti in carcere e 8 di arresti domiciliari, oppure posso dare direttamente 10 anni solo in carcere. È la mia, sì, discrezionalità, e lo faccio in base alla mia idea, alla mia impressione della possibilità che questa persona possa avere di nuovo dei comportamenti violenti, antisociali, problematici, sì, eccetera. E questa ovviamente è una stima personale. Negli Stati Uniti già oggi utilizzano degli algoritmi, non credo ancora, o almeno quando ne ho letto le ultime volte non erano intelligenza artificiale, ma che comunque pesavano una serie di dati e davano al giudice un risultato. E credo che ci siano stati, anche se non ricordo male, dei problemi in cui l'algoritmo era buggato e semplicemente mandava più in galera.
No, se ricordo bene erano intelligenze artificiali, appunto perché si basavano su dati storici, ne avevamo parlato, e quindi chiaramente persone di colore, di certe etnie, di certi quartieri, perfetto, automaticamente venivano identificate come, sì, più, sì, a rischio, ma in quanto erano già state identificate più a rischio prima, quindi c'era un estremo...
un auto-bias, certo, che poi anche, certo, lì faccio l'avvocato del diavolo, anche agli occhi del giudice un qualche tipo di bias è possibile che ci sia, nel,
certo,
senso, se è soltanto,
certo,
il giudice,
certo,
sono,
certo, certo,
appunto,
certo, certo,
nuovi tool, ma i problemi sono sempre gli stessi.
Tu ti vuoi salvare il culo quando l'intelligenza artificiale farà la rivoluzione,
questo
capito.
Lo hai detto,
l'abbiamo capito, e allora sai cosa puoi fare?
Faccio l'avvocato del robot diavolo,
e ti pagheranno, sai come? In panini okay. Al McDonald's puoi andare al McDrive e ci sarà un'intelligenza artificiale al posto dell'essere umano che interpreta i tuoi desideri culinari, cioè immaginati Siri,
ehi, McDonald's,
e la cucina del
McDonald's. Fammi un Big Mac senza cetrioli.
Vabbè, senza cetrioli, in tazza grande schiumato, latte soia, però tipo il cappuccino
macchiato soia.
Cosa potrebbe andare male?
Il Big Mac sicuramente.
Esatto.
No. Vabbè, no, qua il problema ovviamente, come sempre, è la sostituzione a questo punto dell'omino che era la finestrella con una macchina. Però, come dire, non ci siamo fatti grossi problemi quando c'erano le, come dire, ad esempio con le pompe di benzina self-service. Insomma, credo, sì, che
diciamo
l'umanità
che,
andrà.
Diciamo che spesso gli omini alla finestrella del drive-thru, vabbè, lasciamo stare.
Ma secondo me gli mettono il casco per riuscire, e dicono parla con la voce robotica.
Dal metaverso, parlano dal metaverso.
Parlano dal metaverso, bravo Michele, dai.
Bravo.
L'avete visto il video di Satya Nadella sul metaverso?
Sì.
Mamma, com'è creepy quel video.
Sì, però vedi, sempre di più si avvicina a quella che era stata la mia... un po' la mia interpretazione anche della settimana scorsa, no? Che poi Francesco l'ha un po' avvicinata al concetto di computing pervasivo, e ci sono un po' questi due modi di vederla, no? Alla Zuckerberg come luogo invasivo, completamente AI, completamente sintetica, eccetera, e a mio parere invece molti altri lo vedono come uno sfondamento di quello che abbiamo oggi con lo smartphone, e ci portiamo dietro i computer, dove di fatto il computer sparisce e rimane solo l'interazione nei due sensi, la misurazione, no? Sensori ovunque, sensori dappertutto, capacità di output automatico attraverso la cuffietta impiantata nell'orecchio, l'occhiale, se non la lente a contatto, o in un primo tempo il visore trasparente, roba del genere. La visione di Nadella assomiglia molto a quest'ultimo concetto, questo video che ha fatto vedere quello che può essere l'idea di Microsoft del metaverso.
Beh, già Microsoft parte dall'avere comunque un occhiale estremamente performante, sì, rispetto agli Oculus, che è le HoloLens, adesso c'è l'HoloLens 2,
che però è
2,
augmented,
che è certo, augmented reality, cioè un occhiale che appunto permette di vedere sopra la realtà vera quelle che sono le creazioni digitali. Il tipico esempio è nelle linee di produzione vedere istruzioni o dove sono i pezzi all'interno di un oggetto per riuscire a integrarli. La proposizione che porta è addirittura il mondo del lavoro, perché qua poi lancia questa nuova funzione di Microsoft Teams, Mesh for Teams, che è la piattaforma fondamentalmente in cui si può creare un avatar e si può interagire con altre persone in una maniera molto, molto realistica, molto fisica, ecco. Quindi certo, lavagne certo, condivise, grandi schermi, chiaro, è tutta una proiezione di quello che è già il software di comunicazione che usa Teams, però in una maniera estremamente
certo,
interessante certo, da questo punto di vista.
E soprattutto senza gambe.
Senza gambe, sì, perché tutti gli avatar sono dal busto in su.
Madonna mia, quindi ci sono tutti questi mezzi bussi che continuano
che volteggiano,
volteggiano nell'aria.
Qual è il motivo secondo voi?
Perché le telecamere sono, cioè se sei alla scrivania, di fatto la telecamera ti prende fino alla...
ma non c'è, non è vero, perché il video ti fa vedere degli avatar, quindi tu puoi, esatto, puoi sintetizzarlo. No, io l'ho interpretato come un problema tecnico, nel senso che diventa difficile reinterpretare il movimento delle gambe dalla macchina partendo soltanto da quello dalla parte superiore, dal busto.
Esatto,
diciamo.
Cioè secondo me, visto
invece
che
invece farli levitare
sensori,
nell'aria è
cosa, ma no, ma quella è la soluzione, ti prendono dal busto. Ok, perché questa è una è la classica situazione della scrivania, per cui è facile riprodurre il corpo umano in completo perché lo vede la macchina, ma non vede raramente i piedi.
E se non lo vede, senso... infatti a Call of Duty che non c'è niente di cosa dietro, i soldati sono tutti dal busto in su.
Però su Call of Duty tu hai un set limitato di movimenti, WASD, vai avanti, indietro, destra e sinistra, ok, poi col mouse puoi muovere a un certo angolo.
Ma Michele, cioè per farli flottanti in aria potevano farli anche con delle gambe assolutamente statiche, completamente immobili, eccetera.
Per evitare quello
era più
esatto, anche nei Valley a go-go a quel punto.
Esatto, cioè per dire, non ti tengo fermo o delle gambe finte che si muovono in una maniera irrealistica, ti metto solo quello che riesco a vedere.
Secondo me.
E poi ti posso vendere la bacinella su cui poi sta il tuo mezzo busto, fatta quella
secondo
di
me lì dentro c'è tutto il sessismo la fobia, la sessuofobia di questo momento americana. Li tagliamo dalla cintura in giù, non ci sono gambe, non ci sono culi, non ci sono piselli, non c'è niente, non
ma
c'è
ci
l'avatar,
sono le tette.
Non c'è, sì, ci sono le tette, ma non c'è l'avatar che si avvicina da dietro all'altro e te lo appoggio, e non c'è roba del genere, eccetera. Tagliamo qualsiasi possibilità di fare delle cose.
Proprio con la sega.
Sono assolutamente convinto di questo. Non credo che i progettisti di software di Microsoft possono aver avuto dei problemi. Oddio, non siamo in grado di sintetizzare delle gambe.
O se no, Franco, potrebbe anche essere che, visto che hanno detto che uscirà nel 2022, finora hanno fatto solo quello.
Ah, ok, perfetto.
Devono finire, sai come tu fai un pezzo per volta.
Che anno escono?
2222. No, 2022, si parla dell'anno prossimo.
Quindi c'hanno un annetto per disegnare i cazzetti, abbiamo capito, va bene, siamo a posto.
Io pensavo le gambe, ma... Ma sai che fanno tutto come Ken.
Vabbè, l'avete visto Prostate Examination Simulator 4?
Allora, queste sono qualche le cose giorno che ho un punto di domanda che aspetto che mi racconti.
Queste
come...
sono le cose che passano per le vostre chat di medici?
Sì, esattamente.
Allora, per chi non avesse visto, Franco ci ha girato questa foto di
un
gioco che...
Non è un gioco, è un simulatore.
E si vede, vabbè, uno schermo con una persona chinata come se stesse facendo l'esame della prostata, con dietro poi un oggetto che richiama posizioni anatomiche e il medico aspirante tale che usufruisce di questo oggetto per fare l'esame della prostata al povero giocatore dentro il videogame.
Certo. Però io ho due punti. Il primo punto è, dalla foto, come dire, questo cinfili, sembra che cinfili tutta la mano, però va bene, non so come vi allenate voi medici. La seconda punto
hai fatto l'esame alla prostata?
Esatto, e lì volevo arrivare. La mia esperienza è che non si fa più così l'esame alla prostata, la posizione è un po' un pelo più complicata, quindi non so se questa è la versione vecchia.
Non è certamente nuovo, guarda anche la
infatti
sì, sì,
la risoluzione della
lo schermo a tubo catodico forse lasciava
gli ultimi sviluppi sono in un'altra posizione, ecco.
Sì, sì. No, mi stupiva questa roba molto, come dire, ricostruzione molto... come si chiamava? Il xeuomorfismo, quello di Forstall. Ecco, questa ricostruzione...
Della
schiena e delle chiappe del paziente, così realistica, che non ce n'è nessun bisogno per un simulatore. Ci sono simulatori per un mucchio di cose, chi studia gli interventi in endoscopia, chi fa le endoscopie intestinali, ci sono simulatori di un po' tutti i tipi, sono tutte cose meccaniche, ma in realtà se devi fare la simulazione di endoscopia, di una colonscopia, di una rettoscopia, c'è un tubo e tu infili il tuo endoscopio in questo tubo che fa più o meno le stesse ansie, eccetera. Non c'è costruito attorno tutto il manichino del paziente come in questo caso, però vabbè, insomma, sì, quelle sono le cose che girano sulle chat tra medici, assolutamente.
Peccato non esserci dentro.
Peccato. Pare, a quanto pare, che pare o non pare, non si sa bene se Facebook abbia deciso di rimuovere i software, le tecnologie di riconoscimento facciale all'interno della sua...
Non pare. È una comunicazione che è stata data ufficialmente, che da Facebook verranno tolti il sistema di riconoscimento automatico nelle foto delle facce e cancellati anche i dati di 1 miliardo di persone che sono quelle che non hanno fatto opt-out
da Facebook. Dopo aver cambiato nome a Facebook,
quindi non a noi ma a Facebook,
non
che
a qualcun Meta.
Altro che non c'è più.
Ah, ok, Meta resta fuori da questa cosa. Ok,
allora, giustamente Facebook non lo usa più nessuno, chi è che vuoi taggare le foto lì dentro? Quindi hanno detto vabbè, dai, da Facebook non lo usiamo più. Però non da Meta.
Facebook è il passato, e infatti poi Facebook stesso ha detto per futuri prodotti ne riparleremo internamente e le faremo sapere.
Infatti è stato tolto perché stavano ricevendo troppe critiche, quindi troppi tentativi di denuncia da questo punto di vista, e hanno detto ok, vabbè, dai, lo togliamo. Però lì effettivamente c'era un po' di...
Sì, che poi in realtà è esattamente malizia. Quello che dicevi tu, probabilmente hai ragione, ossia a cosa serviva l'algoritmo di facial recognition su Facebook? Serviva ad aumentare le interazioni all'interno del social network, quindi tu mettevi una nuova foto e dall'altra parte del mondo arrivava la notifica a un tuo amico che tu gli avevi inserito una foto, e se Facebook appunto aveva le informazioni sul viso, lo aveva riconosciuto. Cosa è successo nel frattempo? Nel frattempo è successo che probabilmente, innanzitutto, probabilmente molta meno gente posta le proprie foto su Facebook, e quindi c'è meno uso di questo, cioè è meno utile a Facebook per creare engagement. Oggi Facebook crea engagement tra i suoi utenti facendo altro.
C'è poi un secondo ragionamento, ovvero tutti gli articoli parlano della cancellazione di circa 1 miliardo di informazioni sui volti, ma contando che gli utenti di Facebook sono oltre i 2 miliardi, vuol dire che ben più della metà avevano già disabilitato, e probabilmente molti sono utenti non più esistenti o non attivi, eccetera. Quindi effettivamente i numeri fanno pensare che ormai la stragrande maggioranza dei veri utenti avesse già fatto altre scelte, ecco.
Sì, no, degli utenti di Facebook sì, anche quelli attivi credo che siano decisamente più di un miliardo.
Erano 2.5, una cosa del genere, le ultime proiezioni, quindi...
Esatto, quindi sì, ci può stare che avevano già fatto opt-out. Quindi vedremo poi nei futuri prodotti di Facebook, tipo appunto gli occhialini con della Ray-Ban, che tra l'altro li ho visto vedendo un sacco in giro, almeno non in faccia a persone, perché non come dire, diventano anche difficili da distinguere, però nei negozi, sono stato a Firenze settimana scorsa, c'era tutta la vetrina dedicata
addirittura, in giro. Niente, non se ne sono ancora visti.
Ma come fai?
Non che te ne sei accorto.
Esatto, come fai? Cioè, o vedi una persona che sta chiaramente, poi ti ripeto, immagino, non lo so, o vedi una persona che sta chiaramente riprendendo qualcosa con gli occhiali e quindi muove la testolina puntando, però secondo me diventa veramente difficile, non credo che sia un flash.
Beh,
non lo so, non li ho mai visti accesi.
Comunque sono uguali, hanno la forma del classico Ray-Ban.
Hanno la forma del Wayfarer, certamente.
Ci sono due o tre modelli, in realtà sono vari forme.
Però hanno la cornice un pochino più larga in modo da farci stare la telecamera. Rispetto al Wayfarer è abbastanza riconoscibile se uno ha un minimo d'occhio.
Devi però averci proprio l'occhio.
Hanno le astine molto spesse, perché c'hanno le batterie, le casse, eccetera, per cui con un minimo di, se non sono proprio nascoste sotto una chioma folta come quella di Francesco,
Infatti io sì. Vi sto fotografando qua, c'ho anche sì. L'occhiale, non lo vedete.
Si notano abbastanza, però vabbè.
E comunque da praticamente da nessuna parte c'è scritto Facebook. Scusa, non volevo parlare sopra Roger.
Hai coperto Roger.
Non mi puoi far partire.
Ma hai coperto
Roger. Si è collegato alla chat, me lo dice. Ah, questa era la seconda sorpresa che mi davi Roger.
No, assolutamente. Va bene, Facebook ci ha rubato il nome eppure il sostentamento, dice Meta Company, con un articolo che fa un po' luce più che altro sulle modalità e l'atteggiamento nei confronti degli esseri umani, del resto del mondo, di questa azienda che di chi c'è a capo, Francesco.
Beh, allora questa Meta Company, si chiama in realtà Meta LLC, quindi una società di Chicago, che ha effettivamente ricevuto nei periodi appena prima del rebranding di Facebook, prima una chiamata da parte degli avvocati al telefono facendo un'offerta probabilmente anche abbastanza interessante, ma non così tanto, per l'acquisto del dominio, del nome.
Un'offerta che potevano rifiutare.
Un'offerta che hanno rifiutato, evidentemente. Esatto. Finché poi a quel punto hanno detto ok, facciamo una denuncia per violazione del trademark per riuscire a chiamarsi... No, scusami,
contrario,
volevo dire, hanno fatto...
Contrario.
No,
prima contrario, gli
hanno violato il trademark e hanno deciso di chiamarsi Meta, dicendo prima, vabbè, fateci causa.
Prima li hanno fatti contattare più volte da due diverse studi di avvocati grossi, uno negli Stati Uniti e uno in Europa, in maniera molto aggressiva, per cui con ripetute telefonate, per fargli vendere sia la registrazione del marchio sia i domini. I domini internet, senza mai dichiarare che il cliente che voleva comprare fosse Facebook, per cui queste aziende, queste law firm, queste studi di avvocati dicevano un nostro cliente vuole comprare, vi offriamo questo, con cifre anche ridicole a quanto pare, e poi all'ennesimo rifiuto semplicemente Facebook ha deciso di commettere una violazione del marchio registrato.
Esatto, e quindi adesso questi qua si sono trovati a dovere appunto rispondere e hanno deciso di ritardare il lancio di un loro prodotto di cui non si sa ancora niente in questo momento. Infatti non si sa null'altro di questa metà.
Con le prospettive, cioè immaginatevi un'azienda media, piccola o addirittura in fase di lancio che si trova a dover difendere in giro per tribunali il proprio marchio registrato contro gli avvocati pagati da Facebook, per cui potete immaginare con che mole, con che finanziamenti anche semplicemente, no? Perché certo. Il giorno d'oggi quel tipo di cause lì, più soldi hai, più produci documenti, più produci ricerche, più produci cose a cui, se ti vuoi difendere, devi rispondere, e per rispondere devi mettere dentro, è come una partita poker, devi metterci dentro altrettanto denaro, eccetera. È una situazione bella, stressante, ma soprattutto l'ennesima figura da prepotenti, ecco, presuntuosi di questa azienda.
Despotica, certo.
Ma io mi sto facendo una domanda un po' cattivella a proposito di questa Meta Company. Perché, allora, adesso il loro sito l'hanno sostituito semplicemente con questo comunicato stampa, ok, nel quale dichiarano come Facebook gli abbia rubato il nome e il sostentamento, e chiudono con i link ai loro tre profili social, Facebook, Instagram e Twitter. Almeno.
Beh, è un ricatto, cioè un ricatto morale a cui diventa difficile cedere. Beh, se tu sei un'azienda, va bene che Facebook
profili,
ti sta addosso,
tra l'altro vuoti,
però non puoi non uscire dal gioco di Facebook.
È una
Meta,
sì, è un meta, è un richiamo anche quello, ci sta. È come mettere il punto. Guardate, noi siamo così Davide che per riuscire a comunicare dobbiamo passare attraverso i canali di Golia. Per cui, secondo me, rinforza ulteriormente il messaggio. In questo momento loro stanno cercando di utilizzare il nome di un minimo della risonanza che ha qualsiasi cosa che ha a che fare con Facebook per difendersi da Facebook. Secondo me ci sta
la meta difesa.
Ci sta all'infinito. C'era un'altra notizia sul Kazakistan, non l'ho neanche letta, ma è sempre su Facebook, l'ha messa Michele. Cosa c'entra il Facebook e il Kazakistan?
Il Kazakistan, che è un paese appunto dell'Asia centrale, dove c'è un po' di aria di autocrazia barra dittatura, insomma, quelle situazioni un po' grigie. Insomma, Facebook ha dato al governo kazako accesso diretto ed esclusivo al Content Reporting System, che in pratica serve per segnalare contenuti che non sono all'interno, sono il solito delle policy e delle leggi locali. Quindi, come dire, adesso il governo kazako un po' se la canta e se la suona su Facebook, che non è proprio il massimo, appunto, se sei un cittadino kazako magari con idee che sono diverse da quelli del governo, ecco, non credo che sia proprio una buona notizia.
Non è esattamente una cosa bella. Va bene, 2 minuti, ringraziamo i nostri produttori esecutivi. Produttori esecutivi, gli emeriti digitaliani, la linfa vitale di Digitalia, il modello di sussistenza e di sopravvivenza di Digitalia. Non parliamo di business, perché le cifre non sono quelle del business. Digitalia si fonda su un minimo di aiuto da pochi sponsor, molto ben selezionati, ma soprattutto dal supporto di chi usufruisce, di chi riceve valore da quello che produciamo. Alla fine dei conti, se tutte le settimane ascoltate quest'ora e mezza, qualcuno la produce. Se l'ascoltate vuol dire che vi dà del valore, vi chiediamo in cambio di restituire il valore. Quanto lo decidete voi, ogni quanto lo decidete voi, fondamentalmente è quanto investite nella possibilità di continuare a ricevere questo bene, questo valore, questo qualche cosa che per voi è positivo. Lo fate con Bitcoin, con PayPal, col bonifico bancario, con Satispay o con la versione nuova di Customatic appena pubblicata sull'App Store, o qualsiasi altra applicazione che supporti il value for value del podcasting 2.0. Noi in cambio vi ringraziamo in trasmissione e continuiamo a lavorare per voi tutte le settimane di quest'anno, come facciamo da 12 anni, da 12 anni a questa parte. Francesco, ci pensi tu a ringraziare i nostri produttori?
Con grandissimo piacere. Iniziamo dalle donazioni di 1 euro che arrivano da Massimo Mauriello e Andrea Scarpellini, addirittura tutti i mesi. Inoltre Manuel Zavatta e Davide Tinti, che ci fanno una donazione di 1 euro tutte le settimane, e per questo sono Perpetual Executive Producer.
Grazie ragazzi.
2 euro inoltre ci arrivano da Matteo Masconale, Massimo Torracchi, Nicola Gabriele D e Lorenzo B.
Grazie a tutti.
E 2 euro anche da Marco Pasqualotto, che lui ci ridona tutte le settimane e altro Perpetual Executive
grazie
Producer.
Grazie anche a Marco, grazie.
3 euro ci arrivano da Massimiliano Saggia e tutte le settimane anche da Michele Olivieri, Alex Ordiner, Davide Fogliarini, Cristian Fabiani, Antonio Turdo, Mario Cervai, Daniele Sia, Simone Pignatti, Federico Bruno, Matteo Arrighi, Roberto Barison, Nicola Pedonese, Andrea Plotzer, Massimo Dalla Motta, Arnaud Varne Gissen, Federico Travaini e Stefano Orso.
Mitici, grazie, grazie a tutti.
Mitici sono anche Marcello Piliego con i suoi 4 euro, Massimiliano Casamento e Giuseppe C con i loro 5 euro cada uno.
Grazie, grazie davvero a tutti.
Così come il gruppo dei donatori ricorrenti da 5 euro ogni mese sono Cristiana Marca, Michele Coiro, Paolo Burda, Stefano Toldo, Matteo Carpentieri, Paolo Lucciola, Belletti Massimiliano, Pasquale Maffei, Andrea Magnoli e Andrea Torelli.
Grazie, grazie davvero.
Ringraziamo Mirko Fornai per i suoi 8 euro ogni mese.
Grazie Mirko.
Ed entriamo nella zona dei grandi produttori con Filippo Mantegna, che ci dona 10 euro e ci scrive anche un messaggio. Grazie per tutto quello che fate.
E grazie a te Filippo, che ci mandi qualche cosa in cambio. Grazie davvero.
Come grazie anche ad Alessio Pappini per i suoi 10 euro tutti i mesi e ad Andrea G con i suoi 12 euro che vince il premio del titolo Lead Executive Producer della puntata 599.
Ragazzi, grazie di cuore, davvero. Avete capito che noi lavoriamo, ci date qualche cosa in cambio, per noi è una grossa soddisfazione e motivo per continuare a lavorare. Per cui, ragazzi, se non l'avete ancora fatto, se godete di questo prodotto, dateci una mano. Decidete voi quanto vale, decidete voi ogni quanto mettere mano al portafoglio. Se volete provare una cosa figa, scaricate l'ultima di Customatic e caricate un po' di Bitcoin sotto forma di Satoshi, sotto forma di Lightning Network. C'è anche, nel momento in cui andate a caricare il borsellino, il link a Blue Wallet, che è uno dei portafogli di Bitcoin più user friendly che ci siano in questo momento per iOS, e vi permette anche di acquistare dei bitcoin, dei satoshi, direttamente con la carta di credito. Per cui con la carta di credito li caricate su Blue Wallet, poi li girate su Customatic e potete fare lo streaming dei satoshi, decidete voi ogni quanto, decidete voi quanto al minuto, e soprattutto potete mandarci i boost, e potete mandarci i boostagram con il messaggio, che credo che siano la cosa più carina di tutti. Quelli che ci mandano il boostagram ovviamente vengono letti tutti in trasmissione, può essere un angolo carino, può essere il modo di dare un po' di pepe al segmento, al nostro Karma Corner, al segmento dei produttori esecutivi. Dateci una mano, noi continuiamo a lavorare per voi. Dall'intelligenza artificiale alla robotica, l'avete visto la versione 2.0 del robottino che gira i panini, che fa da mangiare?
Già abbiamo quello che ti fa le ordinazioni, esatto. Quello che fa le patatine fritte e basta, abbiamo un ristorante intero robotico.
Flippy 2 si chiama.
Esatto, Flippy 2. Sì, è un robot da fast food, perché l'esempio che fanno vedere è questo... appunto prende le patatine, le butta nel cesto, le mette a friggere, controlla eccetera. La particolarità è che oltre ad avere un braccio robotico ha anche tutta la sensoristica, in particolare delle telecamere, quindi vede come vedrebbe il cuoco e riesce a cucinare. Poi bene o male, questo ancora non lo sappiamo, perché nessuno di noi ha avuto il piacere di provare le patatine cucinate.
Ragazzi, dobbiamo fare, dateci una mano, produttori esecutivi, finanziate il viaggio dei digitaliani, noi andiamo in America per voi ad assaggiare le patatine fritte cucinate dal robot.
E ordinate al robot.
Non so se è una bella cosa annunciarlo qui, perché l'intelligenza artificiale potrebbe, potrebbe utilizzare per avvelenarci tutti, sapendo che...
Vabbè, diamo lavoro ai bracci robotici. Qual è il problema?
ma loro sanno che noi siamo critici.
Loro sanno che noi vogliamo bene a tutte le intelligenze artificiali. Siamo critici verso la razza umana di carne inutile.
Va bene ragazzi, tra poco parleremo ancora di Green Pass, che è un argomento che sta a cuore, che cosa, ma prima ci lanceremo in una cosa mai fatta su un podcast di tecnologia e tantomeno su Digitalia, una cosa che fa solo all'idea tremare le vene ai polsi. Su Digitalia vi parleremo di moda. Non so se avete visto, sono usciti... sono stati presentati i jeans di Samsung.
Ma non sono i jeans di Samsung, sono i jeans di, com'è che si chiama l'azienda? Dr. Denim, che in Australia hanno presentato una partnership con poche decine, no, 500 pezzi se non ricordo male, di 450 pezzi di questi jeans disponibili. Ma qual è la bellezza,
vengono,
di questi jeans?
Vengono commercializzati da Samsung, si chiamano Samsung Z Flip Pocket Denim.
La loro bellezza è che onorano Zorro.
Perché?
La grande Z disegnata, non è lo Z di Zorro. Ho perso l'articolo forse.
No. Ma è la Z di Z Flip, che è il Z Flip 3, che è uno dei Galaxy, quelli con lo schermo pieghevole, e insomma c'è solo la tasca per quello. Però qual è il punto, qual è la chiave di marketing per la comunicazione? Che oramai questi device, questi non avete più bisogno di andare
che
in giro con nient'altro.
Certo.
Esatto, quindi le tasche non servono più, perché tanto per la carta di credito, per il pagamento ci sono gli smartphone, per l'abbonamento, le chiavi non servono più, esatto, quindi...
Anche Apple ha rilasciato un paio di pantaloni invece con 46 tasche, uno per i dongle che devi portare.
Esatto, e ti vendono l'adattatore per le tasche se non hai la tasca giusta per il dongle.
Però ci sta, figo, no? Che la moda a un certo punto deve seguire le tendenze, le mode del momento.
C'era una volta il taschino, quello per gli occhiali, le cipolle, no? L'orologio.
Esatto, per gli orologi.
Certo. E questi hanno una tasca un po' più diversa da quella solita che siamo abituati ad avere sulla fossa iliaca, no? Che è nel posto sbagliato, perché per una cosa rigida come il telefono, quando pieghi le gambe, specialmente se il pantalone è un jeans un po' attillato, tira, schiaccia, rischia di rompersi, roba del genere. Non parliamo delle tasche sul sedere, è pericolosissimo mettere un telefono da quelle parti lì. È ovvio che quelle tasche lì sono nate per altre cose. Quindi questo ha una tasca a misura di smartphone 7 ottavi, diciamo, ci sta completamente in larghezza, ci sta quasi tutto in altezza, in modo che ne resta un'orecchia fuori da cui puoi prenderlo con le dita e tirarlo fuori senza intrufolare.
Sia tu che gli altri in metropolitana, fra l'altro.
Ma è davanti. Non è dietro, dove te lo può
fregare. Siamo belli schiacciati.
Sì, beh, tu che certo, è vero. Voi siete abituati a quello, effettivamente è un modo di vivere diverso. Però ci sta, e ovviamente è una provocazione, però ci sta, no, che la moda dovrebbe andare in quella direzione, dire togliamo tutte le altre tasche, ti lasciamo una oggi hai bisogno, lasci a casa tutto, il portafoglio, le chiavi, la carta d'identità, eccetera, c'hai tutto nello smartphone, ti facciamo una tasca per lo smartphone, che sia una vera tasca studiata per lo smartphone. Ci sta.
Vabbè. Però banalmente io non, se penso appunto all'evoluzione anche degli smartphone degli ultimi 15 anni con un progressivo aumento delle dimensioni, sarei stupito, ecco, se un Levi's di turno non abbia fatto quantomeno questo tipo di ragionamento molto basico, ossia di magari allargare le tasche, renderle più profonde per farci stare smartphone più grandi. In ogni caso, i jeans vengono via a un comodo 1000 euro circa, 1100 dollari.
Compreso di telefono.
Compreso di telefono? No,
certo.
Assolutamente no. No, lo sto leggendo davanti, c'ho il PR statement davanti che dice...
Phone not included? Non lo so.
No, parla di jeans, infatti li vendono tramite lo Z Flip Pocket allora, Denim, si vende tramite sul sito del Dottor Denim.
Engadget dice paga 1112 dollari e otterrai il Flip 3 e i jeans accoppiati.
Ma secondo me il Flip 3 le costa già così da solo.
Appunto, infatti dicevano...
Quindi jeans è gratis.
Ma boffa, in effetti c'hai ragione.
Stranamente per una volta, è raro, ma...
Però no, appunto stavo leggendo il comunicato stampa, non era così chiaro.
Vabbè, insomma, andremo negli Stati Uniti a mangiare le patatine del robot e torneremo coi jeans.
E no, in Australia i jeans.
Ah, in Australia, vabbè, allunghiamo
vabbè,
un pochino.
Vabbè, è sulla strada, se vai sempre dritto, no, continui e poi torni a casa.
Il problema dei Green Pass falsi è più complesso del previsto, spiegatemi un po'.
Allora, è più complesso del previsto da questo articolo di Wired. Si segnala che... non c'è stata nessuna conferma che le chiavi siano state... che le chiavi private siano state rubate, ma ci potrebbero essere altri buchi nella catena di creazione dei Green Pass. Si parla di un problema di diffusione del software per la generazione di chiavi. I tecnici che hanno installato, e cito l'articolo di Wired, con questa citazione di Zorzan Urban, cybersecurity manager di DEFCON, i tecnici che lo hanno installato hanno probabilmente fatto degli errori di configurazione e dimenticato di cancellare le cartelle che avrebbero lasciato libero accesso alle configurazioni e alle chiavi d'accesso. Bene, ma non benissimo.
Chiavi d'accesso dei portali, non dei Green Pass, ma come sappiamo si basta creare una anteprima in un sito che permette
questo
di poi interfacciarsi.
Faceva già parte delle notizie della settimana scorsa questo, se non
esatto, la cosa che comunque continuano a uscirne nonostante ormai sia assodato che questi Green Pass sono cioè che se non vengono generati Green Pass falsi, adesso è arrivato quello di Bettino Craxi da questo punto di vista, che è l'ultimo
con la data di nascita corretta, se no
sì sì tutto corretto perfetto. Anche e continuano a uscire questi Green Pass. Quello di Bettino Craxi è stato dichiarato fatto da persone in Italia, in realtà poi guardandosi si tratta sempre di...
La chiave
di
è sempre quella polacca.
Esatto, la chiave risulta essere quella polacca. Però il dato di fatto è che comunque sia continuano a uscire, c'è un florilegio di siti che vendono, chissà se veramente o no, ma probabilmente qualcuno anche sì, fra i 2 e i 400 euro i Green Pass falsi. Molti saranno anche truffe, lo segnalo per quelli che adesso stanno cercandoli. E di fatto, oltre a tutto questo, non c'è ancora stata una risposta ufficiale dato Europa. Nel senso, sappiamo che quindi alcuni dei Green Pass che potrebbero esserci in giro sono potenzialmente falsi. Sappiamo che possono essere generati, ma ancora cosa succedere? Cosa succederà? Come risolveranno questo problema? Non è dato saperlo.
Esatto, e cosa si sta facendo per evitare che succeda di nuovo, perché poi da quello che ne sappiamo i problemi possono essere ancora lì.
Non esiste un sistema inviolabile per definizione, non so se
ovvio.
Un la Bibbia della crittografia, il manuale, quello di Schneier, adesso non mi ricordo il titolo, non ce l'ho qui, non ho più la biblioteca cartacea qui nella camera, ma ne abbiamo parlato tante volte, Applied Cryptography credo che si chiamasse, uh-huh. Una delle, dopo una carrellata molto tecnica e approfondita proprio sugli algoritmi, insegnando al lettore proprio a creare un algoritmo e a implementarlo anche manualmente con un mazzo di carte, facendo capire le varie cose della tecnologia, spiega come alla fine dei conti un sistema completamente sicuro non esiste assolutamente. Il sistema completamente sicuro è quello che non viene usato, cioè quello chiuso sotto una teca di vetro e che nessuno utilizza. Nel momento in
che
cui
lo seppelliva sotto un metro di cemento, se non mi sbaglio.
Perfetto. Quello che metti in pratica, che utilizzi nel mondo è in automatico hackerabile, con più o meno fatica. La conclusione era quella che il sistema informatico non deve essere l'unico e l'ultima salvaguardia, nella maniera più assoluta, perché è il soluzionismo digitale, cioè abbiamo un problema, va bene, abbiamo trovato la soluzione, è un software, è foriero di è un ragionamento di una fallacia terrificante. Dovrebbe essere una delle cose che ti danno la sicurezza, e l'esempio tipico era quello che l'azienda deve avere dei sistemi di sicurezza all'altezza, eccetera, e cosa, da compensare con dei meccanismi diversi, come ad esempio la classica assicurazione. Cioè io ho un software così forte che una buona assicurazione è in grado di farmi pagare un premio abbastanza basso, ma di risarcire i miei utenti nel caso in cui io venga hackerato, in cui questi miei sistemi, che ho dimostrato l'assicurazione, che comunque sono molto forti, ma nel caso venissero hackerati, l'assicurazione è in grado di risarcirmi, perché nel computo, come sempre, le assicurazioni di tutti i premi che ho sempre pagato io e che hanno pagato tutti gli altri assicurati, anche quelli che non sono stati hackerati, riescono a risarcirmi. In questo caso non è così. Non c'è un risarcimento, non c'è è uno strumento buttato lì, come dire, il vaccino e il Green Pass ci salveranno, e se viene hackerato, fine del problema. Nel momento in cui tu hai uno stadio con 10.000 persone, di cui ce n'è 200 che non sono né vaccinate né tamponate, ma sono entrate con un Green Pass falso, qualsiasi tuo sforzo, strumento, eccetera, è vanificato nel bene o nel male. E quindi questo fa capire come questa politica sia stata ancora una volta abbastanza cieca, un po' meglio funzionante del fiasco completo di Immuni, ma comunque affetta dallo stesso tipo di problematiche. Abbiamo il software, siamo a posto.
Vabbè, che il software non potesse essere, come dire, il software in questo caso è, come spesso succede, ma forse in questo caso ancora più che in altri, è lo strumento. E,
certo.
ed è ovvio che, come dici tu, ci sono sistemi inviolabili, però ci sono sistemi che sono violabili meno facilmente di questo, che è durato 2 mesi, 3 mesi, quando è stato rilasciato ad agosto forse il sistema europeo, fine luglio.
Dipende che cosa c'è sull'altro piatto della bilancia, Michele, come sempre. E il problema è che sull'altro piatto della bilancia c'è un peso variabile, che è la determinazione a violarlo, e che cresce man mano che tu aumenti le restrizioni e le costrizioni nei confronti
delle persone. Il sistema delle carte di credito ha altro tipo di vantaggi se viene hackerato, ed è probabilmente ogni giorno vittima di tentativi di attacchi e di intrusioni, so far è andato abbastanza
perché,
bene.
Perché, Michele? Perché c'è la salvaguardia di cui parlavamo, cioè se ti hackerano la carta di credito e pagano e comprano della roba e non viene rintracciata, la carta di credito è assicurata e la compagnia di assicurazione rifonde e tu hai di nuovo, uh-huh, i soldi indietro. Qui non c'è nessun meccanismo del genere, perché non è possibile, è logicamente impensabile, no?
Sì, però nel caso della carta di credito il danno in quel caso è anche molto facilmente, cioè hai una compagnia,
certo,
assicurativa, esatto, che,
certo,
ti può quantificare,
certo,
il danno,
certo,
nel tuo caso di prima dello stadio,
certo,
è impossibile andare davanti al giudice e dire ok, oggi mi sono preso il COVID e,
certo,
facciamo finta che riesco a valorizzarlo.
Ma non è neanche quello, perché il concetto non è quello di creare valore o di salvaguardare il valore, il concetto è quello di rafforzare il come dire, la compliance delle persone, sono a rischio Darth Vader qua, la compliance delle persone nei confronti di determinati comportamenti che molti paesi hanno deciso di fare attraverso la persuasione più o meno velata, più o meno forte, più o meno spinta, e il nostro paese e alcuni altri hanno deciso di farlo in maniera molto violenta, comprimendo delle libertà costituzionali e quindi mettendo sull'altro piatto della bilancia queste libertà compresse. E più diritti toglierai alle persone e a più persone le toglierai, più ci sarà peso sul piatto della gente che dice cerchiamo un modo per hackerare la situazione. Finché sono quattro gatti, finché eravamo solo noi medici obbligati solo al vaccino senza neanche Green Pass eccetera, avevamo un peso. Quando sono diventati anche i professori universitari è diventato più grosso. Quando è diventato tutta la popolazione, se vuole lavorare deve avere questa roba qui, è ovvio che il peso è decuplicato. E di colpo, guarda caso, sono saltati fuori gli hackeraggi dei Green Pass. Quando erano solo i professori a dover avere il Green Pass o qualcuno che prendeva il treno, neanche tutti i treni eccetera, cosa
c'è un interesse economico dietro,
esatto, c'è un interesse economico,
diciamo che 200 euro a Green Pass, quanta gente te lo compra, hai fatto un bel gruzzoletto, si entra nella malavita.
Certo, c'è l'interesse economico, c'è l'interesse economico anche del sostentamento delle persone che dicono se non ce l'ho non posso lavorare, se ce l'ho devo pagarlo per lavorare e quindi mi viene via una parte del mio stipendio. Ecco, è sempre economico, certamente lo è sempre, ma più persone carichi e più le comprimi, più le rendi determinate. Dopodiché ci sono movimenti politici che possono essere parlamentari o extraparlamentari, che hanno desiderio, che hanno voglia, che hanno interesse anche semplicemente idealistico, non semplicemente materiale, di screditare questa funzione. Per cui viene cavalcata anche da questo tipo di sentimenti. Beh, e di istanze.
Se per questo allora ci sono anche stati terzi, certo, prendi una Corea del Nord, prendi una Russia, sì, che hanno avrebbero vantaggio nella destabilizzazione che
ci
porterebbe
sta,
o far
quello.
Cadere
ci questo sta anche tizio, quello, ci sta anche quello, ci sta anche quello. Comunque, come dicevo prima, meno male che ci sono le hackerabilità, le cose eccetera, perché più questa cosa diventa comprimente e ognuno, lascio che ognuno sia per sé libero di decidere se quello che c'è oggi è già troppo, è troppo poco eccetera, ma è ovvio che c'è una scala, perché quello che oggi è il Green Pass domani potrà essere di meno o potrà essere di più o molto di più, e quindi per ognuno di noi ci sarà un limite di comprimibilità oltre al quale non si possa andare. Se faccio l'asintoto è: se non hai il Green Pass ti sparo perché sei pericoloso per i tuoi consimili. È ovvio che nessuno di noi possa arrivare, se non qualche pazzo per scherzo, a ipotizzare una roba del genere. Per qualcuno già l'idea che se non hai il Green Pass non puoi lavorare è già troppo, per molti no, non sono qui a discuterlo. Però è un bene che questi strumenti non siano assolutistici, non siano come l'intelligenza artificiale dopo la singolarità,
non
che non
esistono.
Ha nessuna... non esistono, possono esistere, non esistono, certo.
E allora che fai? Non ho capito, crei un sistema più vulnerabile per arrivare alla situazione che stai dicendo?
Meno male che è vulnerabile, voglio dire, meno male che la tecnologia non ci dà degli strumenti che sono assoluti, perché
va bene.
Il potere assoluto corrompe in maniera assoluta.
Va bene, però si poteva fare in una maniera un po' più sicura.
Era una citazione. Era Stan Lee, porca miseria. L'altra questione di Green Pass è quella delle app pirata. Questa non l'avevo, era un po' scappata tra le maglie delle notizie della settimana scorsa.
Sì, diciamo che oltre a verifica C19, che è quello ufficiale del Ministero della Salute, c'è stato un florilegio di applicazioni che verificano il Green Pass. Ricordiamo che il codice è aperto, quindi chiunque può implementarlo all'interno di una propria app, tranne che ce ne sono alcune che funzionano in maniera non proprio cristallina, trasferendo dati, gestendo in maniera non chiara quello che poi è il risultato dell'operazione.
Però attenzione, il problema è di nuovo l'implementazione tecnologica. Il Green Pass, nelle sue informazioni, in chiaro, non criptate, contiene una marea di informazioni. Una marea,
certo.
Una marea.
Sì.
Ed è stata una scelta quella di lasciarle in chiaro. E questa scelta si ritorce oggi contro, perché se queste applicazioni scannerizzano e ti fanno vedere. Se tu usi verifica C19, come si chiama,
Certo. Non salva.
Non salva.
Ti dà solo il verde o rosso.
E ti dice verde o rosso, non solo, ti dice è valida o non è valida, ti può dire non è ancora valida. Ad esempio, se tu hai il certificato dopo la prima dose, te lo danno quasi subito, ma è valido solo 15 giorni dopo, 15 dopo la prima giorni. Dose. Quindi per 15 giorni ti dice non è ancora valido. Ti dice è valido solo in Italia oppure è valido in tutta Europa. Ti dà una sfumatura di cose. Però non ti dice. E ti dice nome e cognome? Non mi ricordo.
Nome e cognome, data di nascita.
Sì, giusto, nome e cognome, data di nascita. Però non ti dice.
Perché quello che quando mi presento come Bettino Craxi, nato nel 34.
Certo. Però non ti dice se hai fatto il vaccino, che vaccino hai fatto, in che data l'hai fatta,
sì,
quante dose hai fatto.
Come no?
No, C19 non te lo dice.
Verifica C19 non lo dice.
Il problema del garante che avvia questa indagine sulle app pirata è che le app pirata invece scansionano il Green Pass e mostrano tutti questi dati e poi probabilmente le salvano, le inviano, le tengono da vendere a Facebook o robe del genere. Ma
diciamo che questi dati sono anche presenti nel Green Pass cartaceo, quindi...
Esatto.
In teoria basterebbe anche se guardare quello,
però uno può non mostrarlo, ma il problema è proprio quello. Se il garante ha dei problemi con questa cosa qui, col fatto che la gente estragga queste informazioni dal Green Pass, certo devi andare a dare la caccia a chi fa queste applicazioni, se poi i dati li ha pubblicati il Ministero italiano. Il problema è che il Ministero italiano ha scelto
il formato è quello dell'Europa,
hanno scelto di lasciare in chiaro tutta questa serie di dati. L'Europa però non dice quali dati sono obbligatori e quali no, non tutti i dati sono obbligatori. L'Italia ha deciso di mettere tutti quei dati lì, eccetera, gli altri paesi probabilmente sono tutti adeguati, hanno fatto la stessa cosa, ma l'errore è quello, l'errore è di progettazione.
Ma allora qual è l'alternativa?
È che tu devi avere un Green Pass che dice solo il minimo indispensabile per dire se quella persona ha il diritto di prendere il treno, circolare, lavorare, eccetera, senza dire se tu hai fatto lo Pfizer o il Moderna, quando l'hai fatto, quante dosi hai fatto, se invece hai fatto il tampone. E tutte queste date
qui... Ma quello non ti serve per dire se è valido o non è valido,
no,
scusa.
No,
quello serve, in realtà sì, perché serve per darti la data di scadenza lasciandola aperta, infatti...
Perfetto,
il vaccino...
quello è un problema di progettazione. È decisamente un problema di progettazione, perché tu tutti questi dati li puoi mantenere in forma criptata sul Green Pass, puoi lasciarli criptati con la forma esattamente con lo stesso meccanismo della firma digitale tramite una chiave privata, anzi firmata con la chiave pubblica e quindi decifrabile solo con la chiave privata, e quindi dare la possibilità alle app di controllo di verificare in offline solo se il certificato è valido guardando semplicemente la data di inizio e di fine validità, fine, e poi eventualmente la possibilità solo alle app registrate del paese di C19 di interrogare un server e dire questo è il codice, decrittalo tu sul server e dimmi le informazioni in più che pensi che io abbia diritto di avere o derivale in qualche modo. Ma
onestamente non mi sembra proprio la soluzione migliore questa, perché vuol dire andare a creare tutta una serie di layer, di passi offuscati tra te e la decrittazione e la verifica.
Sono criptati, il concetto della crittografia è proprio quello, Michele.
Ho capito, però è anche vuol dire che la decrittazione viene su un server remoto e come fai allora a verificarlo sopra un rifugio alpino dove non prende il telefono.
Sopra il rifugio alpino tu hai la possibilità di verificare semplicemente se il Green Pass è vero, quindi firmato dalla chiave giusta del ministero, nome e cognome, se vuoi data d'inizio e data di fine, che è l'unica cosa che ti deve,
anche nel rifugio alpino
è l'unica cosa che
deve
ti
ogni tot andare online.
Sì, certo,
va bene,
per vedere se le chiavi sono state ritirate, ma il rifugio alpino deve solo sapere se tu hai diritto di entrare lì dentro e di dormire, che già ce n'è, va bene, sono cose che mi fanno rizzare i capelli sulla testa, ma se proprio vogliamo quello, al rifugio alpino che tu abbia fatto il Comirnaty o il Moderna non gliele deve fregare una benemerita fava, di quante dosi hai fatto non gliele deve fregare una benemerita fava, deve fregarti se il tuo Green Pass è vero e se è dentro il periodo di validità, basta. Per cui questo è un errore madornale di progettazione, secondo me, alla luce di questo casino del garante. Oddio, la gente ha fatto delle app che sono in grado di leggere dei dati che sono in chiaro nel Green Pass. Per forza, tu li metti in chiaro. È come dire, fai andare in giro la gente con scritto. Fai andare. No, non è il concetto dell'open source, sono i dati che sì, sono in chiaro sul Green Pass. Cioè, Michele, tu stai facendo andare in giro la gente con scritto sulla fronte quanti dosi del vaccino hanno fatto, e poi stai dicendo alla gente: arresto quelli che leggono sulla fronte della gente quante dosi del vaccino hanno fatto.
Ma non è sulla fronte. Io quando vado in ufficio c'è, come dici tu, la luce verde e la luce rossa. Nessuno guarda le mie informazioni, è tutto automatizzato.
Diciamo che potrebbe.
Potrebbe, ok, siamo nel mondo delle possibilità, succede sicuramente, certo che succede, gli dai l'opportunità, certo che succede, però il problema io in questo caso lo vedo innanzitutto nella moderazione degli store, come spesso succede. Adesso non mi ricordo se l'articolo ad esempio
fa differenze
iOS e Android. Ma Michele, non è la moderazione degli store,
perché chi vuole avere l'applicazione che legge il Green Pass e legge gli altri dati, la scarica da GitHub e se la compila per su Android, non è che se non passa sull'App Store
c'è un SDK pubblico di fatto,
non è che hai risolto il problema. Puoi fare un sito che fa la stessa cosa. I siti oggi hanno, i siti web hanno la possibilità di interfacciarsi con la telecamera dello smartphone e di fare la stessa cosa e far girare qualsiasi codice, cioè non te ne frega niente. Il problema è che il problema è che se tu non vuoi che delle informazioni siano liberamente accessibili, le devi criptare, non le puoi mettere in chiaro, porca miseria, su un documento che io faccio vedere a tutto il mondo, perché sennò non posso mangiare la pizza, non posso andare al cinema, non posso andare al teatro. Cacchio, è come se, ecco, vabbè, lasciamo stare. Visto che siamo nelle restrizioni, i sensori che rilevano i cellulari per evitare gli assembramenti a Verona.
Sì.
Assomiglia un pochino a quella storia di Venezia, ma qui siamo negli assembramenti, mi sembra di capire, di nuovo per
anonimi però.
Anonimi.
Quindi ci sa a Venezia hanno installato a Verona, nelle due piazze principali del centro, Piazza Bra e Piazza Erbe, dei sensori che monitorano la quantità di dispositivi connessi. Immagino che sia un po' quello che succede già in praticamente tutti i centri commerciali o nelle grandi catene, dove sono installati dei sensori che monitorano il traffico delle persone. In questo caso, finché lo fa un'azienda privata e finché non arriva il garante, vabbè, in questo caso la raccolta è sempre anonima, però non è comunque il massimo. Ecco, quando poi lo fa un'istituzione pubblica come può essere il Comune di Verona, ecco, allora, non è per niente il massimo.
Diciamo che ci ho pensato un po' su a questo articolo e ho avuto un momento di indignazione anche io all'inizio, poi mi sono detto sì, però i dati effettivamente vengono anonimizzati, sono semplicemente il numero di persone, potevi contare le teste che entravano, il peso nella piazza, qualsiasi altra informazione per capire l'occupazione, e sono cose non legate in realtà strettamente al Covid. Qui si parla di poter redirigere i flussi o chiudere l'accesso alle piazze, quindi da un certo punto di vista è proprio una gestione del traffico. Vista in questo senso, ok, fanno i conti, potevano mettere un poliziotto.
Quindi per te, se non prendono i dati, solo la cosa che le autorità si arroghino il diritto di implementare dei sistemi automatici informatizzati per limitare la tua circolazione su un luogo pubblico, a te non fa né caldo né freddo.
No, ma per limitare la circolazione in un momento in cui ci sono troppe persone, quindi c'è una necessità di ordine pubblico.
Davanti all'Arena di Verona, davanti al Colosseo, in un momento particolare, cioè sempre. Non lo so, a me è una cosa che fa da particolarmente fastidio, è una roba che in tempi non di virus sarebbe stata etichettata come decisamente fascista. Poi ognuno la veda come vuole. Io vedo queste cose installate nel fragore di applausi, ma quasi per motivi di fobie pandemiche, ce li terremo a lungo anche quando i virus saranno scomparsi da tempo, e sono strumenti particolarmente pericolosi e antiumani, ecco, antiumani. L'idea che ci sia un computer che controlla quanta gente va in una piazza, che arrivo io e mi dico: no, tu non ci vai, mi dispiace, c'è già troppa gente.
Ma spegni il telefono e ti dicono: ok, prego, passa.
Dovresti farlo spegnere a tutti i 10.000 che sono già sulla piazza.
Oppure ricordi quel tizio col carrettino con i cellulari che aveva fregato Google Maps? Sì, uguale, sì, esatto. Da solo
strumenti
con
di resistenza,
10 cellulari.
Sono sistemi di resistenza, certamente.
Certo. Però adesso in realtà io ti dico, vabbè, a parte c'è Surveyor che ci fa notare in chat, stranamente poteva succedere ovunque, ma stranamente è successo a Verona. In ogni caso, in realtà però degli strumenti analogici umani di controllo dei flussi ci sono sempre stati, in alcune strade del centro, in alcune grandi città era anche normale sotto Natale, per dirti, avere dei vigili in alcuni boccature di strade con le transenne che in alcuni casi facevano chiudere la strada. Poi la tecnologia anche a me fa abbastanza ribrezzo, non sono d'accordo che sia un discorso di virus, ed è infatti poi era nel trafiletto,
non se ne parlava di peccato. Virus.
Sì, no, ok, però appunto io non sono d'accordo con quello che diceva Franco, che è una cosa che oggi tutti applaudono perché c'è il virus, ma credo che sia una cosa che sarebbe successa comunque, o che comunque poteva succedere anche prima, è una questione puramente di disponibilità della tecnologia, ecco.
Ma può darsi, credo che certi tipi di scelte siano più facili da far digerire o da mandare avanti in un clima di paura, come le telecamere che abbiamo in tutte le città sempre di più, perché no, i furti eccetera, cosa, quando poi basta per il furto mettersi un cappuccio sulla testa, però telecamere sempre di più, ogni anno la tecnologia nuova, perché quell'anno scorso non hanno abbastanza risoluzione, è ovvio che queste misure qui le politico le fa passare nel momento in cui c'è un clima di un certo tipo. Va bene, la criptomoneta delle società di calcio, anzi quelli sono NFT soprattutto, ho visto una marea di società di calcio buttarsi nel mondo delle criptovalute.
C'hanno bisogno di soldi.
Tante squadre hanno sponsor.
C'hanno il mutuo da pagare. Probabilmente quello, sì. Adesso il Barcellona ha iniziato a vendere gli NFT, quindi queste... dei momenti della loro carriera calcistica, delle azioni, dei gol, sotto forma di appunto non fungible token, quindi messi all'asta su un sito specializzato in vendita di questo tipo di cripto.
Sono delle clip, dei video prodotti apposta.
Esatto, che sono dei momenti particolari, quindi per i fan della squadra, per di poter possedere, diciamo, lo spazzone di quel gol, di quell'azione, di quel momento. E non sono le uniche, chiaramente il Barcellona era la notizia della settimana, ma già altre squadre, fra cui il Paris Saint-Germain e altre, hanno iniziato a emettere i loro token, in alcuni casi per poter partecipare alla vita della squadra, intesa come se tu compri queste azioni cripto, potrei chiamarle, potrei definirle, e poi partecipare a eventi, ottenere sconti negli store, eccetera eccetera, di fatto cose che creano comunità. Non è un po' un'iscrizione a un fan club moderna.
Vabbè, alla fine, come dicevi giustamente tu, sono cose che creano soldi con le società che negli ultimi due anni hanno potuto raccogliere meno biglietti.
Ma non è solo una questione di NFT, dietro attorno a tutti questi giri di tecnologie, delle criptovalute, blockchain e robe del genere, c'è beccato al volo qui un articolo googlando a caso: i nuovi crypto sponsor delle squadre in Europa, tra proprietà e affari, eccoci dietro le quinte di socios.com, Bitmex, Digital Bits, Zaira, crypto.com, i nuovi crypto sponsor di Milan, Inter, Roma, Juventus e poi Paris Saint-Germain, Barcellona e molti altri grandi club europei. Sul calcio inglese è arrivata una pioggia di denaro dal mondo delle criptovalute in crescita esponenziale, ma complessivamente non ancora adeguatamente attrezzate progetto contro il riciclaggio. Ognuno dei nuovi sponsor ha una storia giovane, un suo modello di business, combinando blockchain, moneta virtuale e marketing digitale, promettono di generare nuove entrate per sé e per le società sportive, monetizzando i tifosi. Nel gruppo mettiamoci anche crypto.com, che è lo sponsor del VAR. Non sapevo che il VAR avesse uno sponsor suo, non ci avevo mai fatto caso, e quindi ha fatto un contratto con la Lega di Serie A. Ci siamo fatti, dice il Corriere, due domande: da dove vengono capitali, soci e finanziatori? Qual è la consistenza dei loro bilanci di affari?
Ma sì, allora qui c'è anche un discorso di puramente di marketing. Dal punto di vista delle società oggi, cioè in generale del mondo delle criptovalute, oggi c'è tanto, ci vedo tanta somiglianza con quello che è il mondo delle scommesse. E quali sono altri grandi finanziatori dei club sportivi?
Certo.
Le aziende che fanno scommesse. Quindi ci vedo appunto una ricerca di marketing che dice: ok, questo è il target, è lo stesso.
In effetti, in questo momento le aziende che lavorano sulle criptovalute lavorano su delle scommesse.
Eh sì, e hanno tanti soldi, come appunto diciamo.
Certo, in questo momento hanno tanta liquidità e tanti investimenti, certamente. Ma ce n'è veramente tanti. Questo articolo, anzi, lo salvo in...
poi c'era chi era Messi che si era fatto pagare in criptovalute.
È vero,
il sindaco di New York oggi ho letto che si fa pagare le prime tre mensilità perché sempre da quello che leggevo il sindaco di Miami, se non ricordo male, aveva annunciato che si sarebbe fatto pagare una mensilità e quindi lui doveva star da solo.
Io due mensilità.
Rilancio tre. Chi offre di più?
Perfetto. Chi è che si fa pagare invece con la criptovaluta di Squid Game?
Io ho investito tutto sulla criptovaluta di Squid Game. È il gioco del momento, il film del momento, vuoi non spendere un sacco.
E invece ti hanno tolto il tappeto da sotto i piedi perché sì. Gli sviluppatori quando hanno visto che c'era un po' di liquidità hanno tirato appunto letteralmente il tappeto da sotto i piedi degli investitori andando a rilevare.
È una cripto a nome Squid Game ma che non c'entrava nulla né con i produttori né con Netflix né con niente, hanno semplicemente utilizzato questo nome per creare rapidamente una cripto anche un po' dubbiosa, però hanno tirato su 3,3 milioni di dollari.
Esatto.
Quindi una bella cifra e da lì sono fuggiti. La cosa particolare che faceva assaporare l'odore di come sarebbe andato, il profumo di come sarebbe andato a finire è che non potevi venderli, potevi solo comprare queste cripto ma non rivenderle.
E infatti tanti red flag comunque sui siti un po' più tecnici c'erano state delle red flag alzate da subito. Per il problema qual è che come dei boccaloni tutte le principali testate sono cascate al gimmick di marketing di chiamare questa criptovaluta con associarla a The Squid Game. È soltanto che se tu vai sul sito della BBC sì, magari c'è la frasetta in cui ti dice però forse c'è qualche dubbio su chi c'è dietro e come possono andare le cose, però nel frattempo hai fatto titoli su titoli, le persone poi sui social leggono soltanto i titoli, quindi tanti gli sono andati dietro e tanti abbastanza.
Poi vedi la moneta che sale e via.
Esatto, la moneta che è salita, che è passata da un centesimo a $4 e quindi giù di altri titoli, articoli ignoranti nell'argomento, tanti ci sono cascati alla fine è andata come sarebbe doveva andare.
Certo.
E puff.
Chissà dove sono i tizi che l'hanno fatta. Ale Barbados a godersela. Va bene, ragazza rapita si salva grazie al segnale d'aiuto diffuso da TikTok. Vedete che i social non sono sempre negativi, a volte fanno anche circolare.
No, anzi, è un qualcosa nato in Canada durante il periodo del lockdown, che appunto le donne in casa con compagni violenti non potevano dire al telefono fare una chiamata d'aiuto. Quindi hanno suggerito di fare questo gesto che consente nell'aprire la mano ma tenendo il pollice dentro il palmo e poi di richiuderla, quindi quattro dita su col pollice dentro il palmo, chiudi. E questo significa dal punto di vista di questa campagna canadese, ma poi si è diffuso sui social, aiuto. E appunto ho bisogno d'aiuto.
Posso parlare.
Esatto, aiuto e non posso parlare. Da questo punto di vista sta sedicenne è stata tirata in macchina da un rapitore e quello che è riuscito a fare è stato fare proprio questo gesto che è stato trasmesso su TikTok e fortunatamente
non credo sia stato trasmesso su TikTok, no, è stato visto, è stato diffuso su TikTok, è diventato famoso tramite TikTok e chi l'ha visto fare dalla ragazza lo conosceva già perché l'aveva già visto su TikTok,
quindi lei l'ha fatto al finestrino e questo
qui ha chiamato la polizia.
Esatto, ha seguito il rapitore informando la polizia finché l'hanno blindato e hanno salvato la ragazza, quindi tutto bene quel che finisce bene alla fine.
È tutto bello finché non sono i rapitori non lo scoprono, nel senso, ovviamente è una di quelle cose che più gente lo sa e più è efficace. E poi infatti anche l'articolo, ma l'avevo letto forse anche sul post, che comunque anche in Italia è nato durante tantissimo durante il lockdown, tante persone in pericolo all'interno delle proprie mura perché rinchiusi appunto durante il lockdown con mariti violenti, compagni violenti, si è dovuto cercare
perché
questo tipo
tutte
di...
Tutte e due lo stesso errore, siete sessisti, perché deve essere un marito o un compagno?
Perché nel 99,9% delle volte
sì,
si
vero.
Tratta di un marito compagno.
È vero, ma è una generalizzazione, no?
È una generalizzazione.
È una cosa, però, per carità, sì. Partner.
Va bene. E qua con il partner violento. E ma quindi...
Non avete mai conosciuto un uomo...
Maschile sovraesteso, eh?
Non avete mai conosciuto un uomo che vivesse una situazione del genere?
No, assolutamente, neanche donne in realtà che io conosca okay. direttamente.
Sono situazioni drammatiche, ma vi assicuro, è vero, sono molto più diffuse tra nel genere femminile come vittime, ma ci sono anche nel meccanismo opposto. E in questo momento vi dico che chi è nel meccanismo opposto è ancora più prigioniero, perché è ancora meno creduto a livello sociale.
Essere meno creduto alle donne è difficile.
Fidati Michele, fidati. No, mi sono passati in studio più di uno e te lo assicuro.
Mi fido.
Sono situazioni drammatiche in entrambi i sensi. Però bello che i social servano a diffondere questo tipo di conoscenze. Nel momento in cui anche la persona violenta ne ha conoscenza, comunque è un gesto difficilmente controllabile. Cioè o leghi le mani alla persona eccetera, però ti porti in giro in macchina una persona con le mani legate ammanettate dietro la schiena, che chiunque guarda dal finestrino lo può vedere, se no comunque una via di uscita, una cosa in più, una mezza arma di difesa in più. Bello, interessante, sì. non lo sapevo proprio, non ero assolutamente a conoscenza. Addio TV tradizionale, ascolti ai minimi da 10 anni. Il pubblico si sposta sullo streaming. Ma guarda te, che cosa incredibile.
Ma guarda te.
Esatto, negli ultimi 18 anni sono scesi gli ascolti e siamo arrivati al minimo storico. Fondamentalmente c'è stata una diminuzione a ottobre di ben 2,5 milioni di persone, di telespettatori nella fascia prime time, quella dalle 8:30 in poi. Ed è un numero importante, anche perché si parla di meno del 40% della penetrazione all'interno della popolazione italiana. E tutto questo si parla della TV appunto tradizionale, quella broadcast, i classici Rai, Mediaset e compagnia cantante. E d'altra parte sono aumentati sempre di più, che è strano, i servizi in streaming, quindi vari Netflix, Disney Plus, Amazon Prime e compagnia, che vedono invece una crescita, probabilmente perché gli utenti, le persone hanno iniziato a decidere di sì. Guardare di più un po' quando vogliono, cosa scelgono, dall'altra parte senza pubblicità, e questa cosa sta creando queste nuove generazioni abituate a fruire in una maniera diversa.
Sì, ma la mia domanda però, se gli ascolti della TV tradizionale scendono da 18 anni, considerando che YouTube, Netflix hanno una vita da 5-10 anni, va bene, però ci deve essere stato un periodo in cui le persone hanno smesso di guardare la televisione e facevano altro.
Prima c'erano le distribuzioni Linux.
Ah, ho capito, quindi installavano Mandrake e va bene. E poi non lo so, magari non, ad esempio, non so se il discorso del satellite è incluso negli ascolti di cui si parla nell'articolo. Magari si era passati ad altri appunto ad altri
sistemi,
altre fruizioni.
Certo.
Esatto.
E sì, però, non è che la gente smetteva di guardare la TV per andare a teatro, certamente.
A leggere un libro.
No, porca mia, non sia assolutamente mai. Va bene, la carrellata notizia della settimana adesso o durante il gezzino dopo i gingilli del giorno, Michele?
Adesso, prima dei gingilli.
Ci vorrebbe però una musica sotto dalla cosa, non ce l'abbiamo, ci organizziamo
e la facciamo la prossima. Francesco, improvvisa qualcosa, c'avevi una chitarra prima, tira la
fuori. L'ho tolta fuori dall'inquadratura, basta, ormai.
E fai con la voce,
la becchiamo, la becchiamo, vediamo un pochino di una roba che possa fare da base. Dai Michele, raccontaci la...
Ah, io così, va bene.
L'hai inventata tu questa cosa?
Hai ragione, va bene. Allora, in Spagna ha ripreso a funzionare Google News. Spotify dice che fa più ascoltatori di podcast rispetto ad Apple. Steve Bannon ha un podcast e ancora non l'hanno censurato, ma vive nel suo regno di fantasia in cui ha vinto Trump. Non potete più giocare a Fortnite dalla Cina. Ci sono tante persone molto interessate alla libreria invece di Mark Zuckerberg, lo abbiamo visto nei video del metaverso e tutti sono lì a indagare cosa legge Mark Zuckerberg.
Ma soprattutto perché tiene una bottiglia di ketchup?
Esatto,
per dire,
di ketchup per tenere i libri, non lo sapremo mai. Il Post ha fatto un bell'articolo sul concetto di generazioni e quanto tanti sociologi e sociologhe dicano sia sopravvalutato. El Salvador, con il dittatore più figo del mondo, dice che ha usato i profitti dal Bitcoin per costruire 20 scuole, gli crederemo? Non lo so. E i creatori di contenuti su Facebook possono far pagare l'abbonamento bypassando le commissioni di Apple e quindi mettendoglielo in quel posto, dopo che Apple gliel'aveva già messo in quel posto con la storia del tracciamento dell'advertisement. Fedez e J-Ax arrestati, ma lo ha detto un sito di fake news e il PM ha detto non è credibile e quindi si equipara al gossip e quindi non può essere
il diritto di fake news condannato. È come il diritto di satira oramai, basta che sia chiaro che è satira, va bene, ok.
C'era un altro in piccolo sotto che satira.
C'era un altro articolo che non vedo qui nel MISC, però ne parlava stamattina Francesco Costa in Morning, in cui un PM, un tribunale italiano non ha potuto procedere con le indagini di diffamazioni, che era una denuncia che era stata portata da una politica di non mi ricordo quale città italiana, in ogni caso perché non avevano Facebook in tribunale, quindi non potevano accedere ai commenti. L'ho visto, l'aveva pubblicato Max. Queste e tante altre notizie della settimana su Digitalia.
Fantastico, dobbiamo ancora un po' migliorare con il ritmo, ma però come abbozzo c'è una cosa improvvisata per oggi e mi piace. A voi piace se vi facciamo un ricapitolo delle notizie della settimana a fine trasmissione? Secondo me può essere utile a tutti il martedì mattina avere, oltre all'approfondimento, anche le notizie al volo veloci, poi andate a approfondire quelle che vi interessano dove volete voi.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Invece questo è un appuntamento fisso, i digitaliani lo conoscono bene, sono i gingilli del giorno, sono i regali delle voci di Digitalia per i digitaliani. Le voci di Digitalia selezionano per voi a fine trasmissione hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa, un gingillo appunto che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro resistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo, cominciamo con Michele, dai, che hai la voce calda. Sì.
Ho la voce calda,
ti sei scaldato con
e
le
non
notizie.
Solo la e non solo la voce. Caldissimo.
Questo è per il pubblico femminile, ovviamente.
Certamente. Il libro prende i posti il posto di Max e vi propongo questo libro che più che un libro è un pamphlet, un long form, che però in realtà è nella forma di un libro, che si chiama La matematica e politica di Chiara Valerio. Scusate, non ci vedo, sì, Valerio comunque. È un bel librello in cui fa appunto una serie di parallelismi tra la matematica, il concetto di matematica e la politica, la democrazia e la verità. È uno di quei libri che poi sono usciti dal Covid o comunque dai periodi di lockdown, perché poi si fanno tanti parallelismi anche tra la matematica e il metodo scientifico e come noi in quanto società abbiamo deciso di accettare determinate restrizioni. Non è un libro super illuminante, però è un bel insieme di pensieri che secondo me possono scatenare qualche ragionamento interessante. Lo si legge in un pomeriggio di quelli piovosi di novembre a Milano. Lo trovate su tutti gli store e anche in fisico, quindi esiste anche il libro vero, e una decina di euro lo trovate.
Il titolo fa un po' rabbrividire, però spero che il contenuto sia un pochino più illuminato. E grazie Michele. Francesco.
Allora, il mio gingillo è una cosina molto utile soprattutto per sviluppatori, ma in realtà chiunque abbia a che fare con testi e abbia bisogno di convertirli o gestirli in qualche modo, quindi anche per gli utenti normali. E è un'applicazione gratuita che si chiama Boop, gira sul Mac, si trova sul Mac App Store o su GitHub direttamente, e praticamente gli inserisci dentro un testo, poi premi il comando command B come Boop e poi non so, trasformarla in un altro formato, mettere tutte maiuscole, minuscole, trasformarla in JSON XML, puoi anche scriverti delle funzioni tu in maniera molto semplice. La cosa interessante è che sul sito l'esempio viene fatto con il Poopificator, cioè uno script che va a sostituire l'icona della cacchina a caso all'interno delle parole. Questo e altro si può fare con Boop, che è veramente molto comodo per fare operazioni rapide sul testo senza dover utilizzare siti esterni, JSON lint o altre cose che insomma chissà chi legge quello che passa su internet in quei siti.
Grazie Francesco, interessante, lo scarico, lo vado a vedere, può essere utile, uno di quegli strumenti che lo configuri, ce l'hai pronto lì per un'operazione che devi fare spesso, può venire comodo. L'ultimo gingillo è un gingillo riparatorio. Sapete che un po' di tempo fa ci siamo incasinati sui numeri immaginari, numeri complessi, quelle robe lì, poi la nostra collega amica Miriana Novella ci ha mandato un segmento in cui ha fatto un po' di luce e di chiarezza, ma sono inciampato su un video bellissimo sullo stesso argomento che si intitola Come i numeri immaginari sono stati inventati, ed è la storia dei numeri immaginari ed è anche la storia della scoperta del genere umano, di delle realtà fondamentali nell'universo, ed è molto, colpisce molto, fa venire un po' i brividi, perché fondamentalmente i numeri immaginari scoprirete guardando questo video in maniera molto più ricca di come lo sto raccontando io, ma come i numeri immaginari siano stati introdotti perché a un certo punto la matematica non riusciva ad andare avanti, non riusciva a risolvere dei problemi, perché tutti i problemi che risolveva lo faceva rimanendo ancorata alla realtà, alla geometria, alle cose misurabili, e a un certo punto per progredire qualcuno ha dovuto, e chi l'ha fatto lo scoprirete guardando questo video, qualcuno ha dovuto dire ce ne dobbiamo fregare della realtà e andare avanti nel mondo dei numeri immaginando dei numeri che non hanno un corrispettivo nella realtà, in mezzo a tutta una serie di polemiche, perché una scelta del genere potete immaginare che possa in quel periodo possa aver suscitato delle critiche enormi. Questi numeri immaginari hanno fatto progredire la matematica moltissimo, e poi a un certo punto all'inizio del secolo scorso si è scoperto che una delle equazioni, se non l'equazione più fondamentale che descrive nei minimi termini la realtà attraverso la fisica quantistica, l'equazione di Schrödinger, poteva funzionare solo attraverso l'introduzione di questi numeri immaginari. Per cui sono stati inventati i numeri immaginari per sganciare le necessità della matematica dalla realtà, e poi sono stati ritrovati come costituente della roba più fondamentale della realtà. Una storia bellissima. How imaginary numbers were invented, l'ultimo dei gigili del giorno, linkati su digitalia.fm/599. E con questo arriviamo ai saluti finali. Ci siamo dimenticati di ricordarvi prima di portare le orecchiette fresche, cioè le orecchie dei vostri amici che non sono ancora completamente digitaliani, ma lo sapete, sono oggi ad oggi tutti sono sensibili, tutti parlano di argomenti digitaliani, allora perché non portarli su Digitalia? Fate un favore a loro, a noi, e soprattutto fate bella figura, gli dite di cercarci ovunque. Digitalia è veramente ovunque, audio, video, in diretta, in differita, ma soprattutto in podcasting, che è la nostra casa principale. Direi che con questo è tutto per questa puntata 599 dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo. Un saluto da Franco Solerio,
dallo studio di Milano Isola un ciao da Michele Di Maio,
e un saluto digitale anche dallo studio di Milano Centro da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata, la 600 di Digitalia.